Annunciato dal canto, quest'oggi il Signore ci condurrà per mezzo della sua parola a parlare della croce, in maniera particolare degli ultimi momenti della vita del Signore. Vogliamo aprire la parola del Signore nell'Evangelo di Marco, capitolo 15, il versetto 34. Marco 15, 34. Ed allora Nona, Gesù gridò con gran voce, Eloi, Eloi, lama sabachthani, il che interpretato vuol dire Dio mio, perché mi hai abbandonato? Abbiamo cantato che la croce sia il mio solo tesoro. E allora mi chiedo, ma è così? È così per ognuno di noi? È questa croce imbrattata del sangue? Così crudele agli occhi nostri e anche del mondo, è così il mio tesoro? Perché oggi noi ci facciamo tanti tesori, uno più bello dell'altro, uno più prezioso dell'altro. E poi il Signore, attraverso la sua parola, attraverso quello che ci dice, in realtà ci mostra un'altra verità. Ed è vero, abbiamo cantato che la croce è il mio tesoro e deve essere così. Bella, brutta che sia, in realtà è un qualcosa di prezioso che il Signore ha fatto. Meditando questi passi mi è parsa per mezzo del Signore una domanda, mi è sovvenuta una domanda. Ma è un inno di vittoria o è un inno di sconfitta? Il grido che il Signore ha lasciato su quella croce. Perché se io mi trovassi sotto la croce del Signore e sento gridare un uomo in quel modo, cosa posso pensare? Ok, sta soffrendo, è l'ultimo momento, ma come mai ha gridato Dio mio, perché mi hai abbandonato? Allora ha perso il Signore. Se il Signore l'ha abbandonato, ha perso. Come posso io invece comprendere che quel grido lì, in realtà, come abbiamo cantato in quest'inno, come vedremo nella parola di Dio, in realtà era il compimento del piano del Signore? In apparenza una sconfitta, in realtà la più grande vittoria per ognuno di noi e per l'umanità. Però per aiutarci in questo chiediamo l'aiuto della parola di Dio e andiamo nel Salmo 22. Lo leggeremo ma non lo possiamo commentare tutto perché è profondo e molto ricco. E ho fatto anche difficoltà a poterlo in tal senso non comprendere per la grazia di Dio, ma anche poterlo esporre e commentare, perché lo Spirito del Signore ha lasciato per mezzo di Davide una perfezione assoluta nel descrivere quello che è la sofferenza del Signore nei tre aspetti della sua natura, nello spirito, nell'anima e nel corpo. E nulla noi tantomeno possiamo aggiungere a tutto questo. Perciò alcune frasi di questo salmo le prenderemo per noi e le faremo nostre affinché il Signore possa parlare ogni giorno al nostro cuore ed arricchirci sempre di più. Leggiamo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito? Dio mio, io grido di giorno e tu non rispondi, di notte ancora e non ho posa alcuna. Eppure tu sei il santo che siedi circondato dalle lodi di Israele. I nostri padri confidarono in te, confidarono e tu li liberasti. Gridarono a te e furono salvati, confidarono in te e non furono confusi. Ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini e lo spezzato del popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo: e si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Sì, tu sei quello che mi hai tratto dal seno materno, hai mai fatto riposare fidente sulle mammelle di mia madre. A te fui affidato fin dalla mia nascita, tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre. Non t'allontanare da me, perché l'angoscia è vicina e non vi è alcuno che mi aiuti. Grandi tori m'hanno circondato, potenti tori di Basan m'hanno attorniato. Aprono la loro gola contro a me, come un leone rapace ruggente. Io so come l'acqua che si sparge e tutte le mie ossa si sconnettono. Il mio cuore è come la cera, si strugge in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché cani m'han circondato, uno stuolo di malfattori m'ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano e m'osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Tu dunque, o Eterno, non allontanarti, tu che sei la mia forza, t'affretta a soccorrermi, libera l'anima mia dalla spada, l'unica mia dalla zampa del cane, salvami dalla gola del leone, tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea, o voi che temete l'Eterno, lodatelo, glorificatelo voi tutti la progenie di Giacobbe e voi tutta la progenie di Israele, abbiate timor di lui, poiché egli non ha sprezzata né disdegnata l'afflizione dell'afflitto e non ha nascosta la sua faccia da lui, ma quando ha gridato a lui e l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati. Quelli che cercano l'Eterno lo loderanno. Il loro cuore vivrà in perpetuo. Tutte le estremità della terra si ricorderanno dell'Eterno e si convertiranno a Lui, e tutte le famiglie delle nazioni adoreranno nel tuo cospetto, poiché all'Eterno appartiene il regno ed egli signoreggia sulle nazioni. Tutti gli opulenti della terra mangeranno e adoreranno, tutti quelli che scendono nella polvere e non possono mantenersi in vita si inchineranno dinanzi a Lui. La posterità lo servirà, si parlerà del Signore alla ventura generazione, essi verranno e proclameranno la sua giustizia e al popolo che nascerà diranno come egli ha operato. Amen. La parola di Dio è ricca, è potente, la parola di Dio è qualcosa di prezioso. Io mi sento piccolo così davanti alla parola di Dio, perché è sapiente, grande. Prego sempre il Signore che mi dia la capacità di capire quello che lui scrive e quello che lui ci ha detto, che è una cosa fondamentale. In questo salmo vediamo come il re Davide descrive in maniera chiara, ripeto, preziosa, precisa, senza sbavature, la sofferenza che il Signore ha avuto. Dal versetto 1 al versetto 21 noi troviamo praticamente ciò che Cristo ha subito sulla croce. Sin dal grido, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo stesso che il Signore pronuncia 600-700 anni dopo questo scritto, non so bene, anche di più forse. Vediamo come il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, fa scrivere queste parole, una più meravigliosa dell'altra, ma che ci fanno e ci mostrano la sofferenza nel corpo del Signore, nell'anima del Signore e nello Spirito del Signore. Ad una. E noi, per la grazia del Signore, le osserveremo, ripeto, non commentando tutto, ma alcune parole. E vediamo che c'è un dialogo continuo. E questo rappresenta anche la vita del Signore Gesù quando ha camminato sulla terra. Il Signore era in un continuo dialogo col Padre. Ed anche in quegli ultimi momenti, in quegli ultimi istanti, il Signore non ha mai smesso di avere quel dialogo. Anche se poi, per una frazione di tempo, nella quale il Signore disse è compiuto, subito dopo aver detto questa frase, c'è stata la frazione di secondo, possiamo definirlo tale, ma non ci sono parole per poterlo rappresentare, in cui Dio e Gesù si sono separati per un attimo a motivo del peccato. Ma il tutto è compiuto comprendeva anche la vittoria del Signore Gesù sulla morte e sul peccato. Qualcosa di unico che, come abbiamo pregato e cantato fino adesso, fa parte ora della nostra vita. Ma vediamo questo dialogo continuo che il Signore ha lasciato scritto in questo salmo. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché te ne stai lontano senza soccorrermi, senza dare ascolto alle parole del mio gemito? Tenendo presente che il Signore era sulla croce, Teniamo sempre a mente questo. Guardate questo dialogo continuo tra il Padre e Figlio, eppure tu sei il Santo, che siedi circondato dalle doli di Israele. I nostri padri confidarono in te. Se è vero che il re Davide, anche lui, sta vivendo un momento di sofferenza particolare in questo specifico momento della sua vita e della sua storia, vediamo come anche queste parole appartengono e fanno parte della vita del Signore. Tu sei il Santo, io lo so, io confido in te, io so che tu non mi abbandonerai. Interessante vedere come queste parole vanno sotto certi aspetti a essere forse una controindicazione per Gesù, perché Gesù era Dio stesso. Però noi non dobbiamo dimenticare che la persona di Gesù, come dice anche la lettera agli Ebrei, ha simpatizzato con tutte le nostre sofferenze. Egli ha partecipato a tutte le nostre sofferenze nella carne. E in questo preciso momento il Signore ha questo conflitto, ma nella carne. Ma non che lui ha peccato o ha sbagliato, assolutamente no. Lui vive questo momento in maniera particolare, nella sofferenza della sua carne. Nel Getsemani troviamo un'altra espressione del Signore, quando per ben tre volte si inginocchia e chiede al Padre di allontanare da Lui il calice. Addirittura talmente era intensa questo momento, questa sofferenza del Signore, che addirittura le gocce di sudore sono diventate sangue. Eppure poi il Signore ha detto, non la mia ma la tua volontà sia fatta. Ed ha accettato quel calice. E l'ha accettato. In contraccambio, noi abbiamo ricevuto questo calice di benedizione che è per noi. Ma vediamo come questo scritto ci rivela questa profonda sofferenza, questo continuo alternarsi nell'aspetto della vita del Signore. Osserviamo il versetto 6. Ma io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini, lo spezzato dal popolo. Chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo, e si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque. Lo salvi, poiché lo gradisce. Le stesse identiche parole e lo stesso atteggiamento degli uomini sotto la croce. Mi piace molto quello che il Signore ci dice, allungano il labbro. Molte volte lo facciamo anche noi, un'espressione fisica del nostro corpo per dire, ma cosa stai dicendo? Ma ti rendi conto dove sei? No, so tutto io. Ed è così, sapevano tutto loro. Pensate, il Signore sulla croce, 3 anni e mezzo in mezzo al popolo, dove ha fatto miracoli, ha compiuto cose grandi e meravigliose. Immaginiamo il cieco che ha recuperato la vista. Era cieco sin dalla nascita, non aveva gli occhi, erano atrofizzati. Quindi la ricostruzione degli occhi, la vista di quest'uomo. Tutti lo sapevano, la sinagoga si è ribellato, i farisei religiosi di quel tempo hanno sbattuto i piedi, hanno chiamato e detto a quest'uomo, dicci che cosa è successo, per ben 3 volte. Adesso che è lì su quel legno della croce, le stesse parole. Scendi giù. Se tu sei il Cristo, salva te stesso, scendi. Sappiamo che questo è stato l'ultimo attacco frontale di Satana al Signore. Ma il Signore doveva compiere appieno la sua opera e doveva portare a compimento il piano del Signore. Versetto 11. Adesso, man mano che il Salmo va avanti fino al versetto 21, vediamo come la sofferenza passa tra il corpo e l'anima del Signore, i suoi sentimenti. Non ti allontanare da me, perché l'angoscia è vicina e non v'è alcuno che mi aiuti. Ricordiamoci che il Signore era solo. Quando fu preso nell'orto del Getsemani, come è scritto, che il pastore è stato battuto, le pecore se ne sono andate via, tranne Giovanni e sua madre, che erano al capezzale della croce, non vi era nessun altro. Quelli che c'erano stavano lontani, i suoi segaci erano lì, ma anche questo è giusto. Versetto 14. Io sono come acqua che si sparge e tutte le mie osse si sconnettono. Il mio cuore è come la cera, si strugge in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Come poteva il Signore descrivere un momento così profondo dell'angoscia della vita del Signore? È vero, la lingua gli si attaccava al palato. Il Signore prima della croce era stato ampiamente menato e malmenato. Fustigazione, flagellazione. E non aveva un fisico aitante, potente. In più gli avevano dato anche la croce da portare per un lungo tragitto fino al Golgota. Quindi fisicamente era già provato. Le sue ossa si sconnettevano realmente. Le sue ossa si sconnettevano realmente. Quando era appeso alla croce, il dolore che provava perché gli erano state forate, come leggeremo più avanti, le mani, era terribile perché era stato reciso anche il nervo che passa qua. È un nervo dolorosissimo che collega tutto il braccio. Era lì, gli si sconnetteva tutto, era sofferente. Più di queste parole io penso che non possiamo aggiungere nulla alla sapienza, alla saggezza del Signore. Il suo vigore si inaridisce, la lingua si attacca al palato, ed è vero che il Signore l'ha posto e l'ha voluto porre proprio lì, nella polvere della terra, ahimè, per mezzo di questa sofferenza. Leggiamo ancora. Poiché i cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi, posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Tu dunque, o Eterno, non allontanarti. Tu che sei la mia forza, affrettami a soccorrermi. Versetti 16, 17 e 18 sono veramente terribili, perché il Signore sapeva di dover provare questo e non si è fermato. E non si è fermato. Io come uomo mi pongo davanti questa domanda, ma se io so che fra 10 anni dovrò subire una cosa così tremenda, come mi avvicino a questo momento? Capite la sofferenza? Cioè, tu sai che fra 10 anni, 2 anni, 3 anni ti deve accadere questo. Ok, saperlo è un conto, ma puoi viverlo e provarlo? Avere il coraggio dall'orto del Getsemani fino a Sinedrio e poi alla croce e tutto quello che è passato, il Signore lo sapeva e non si è arretrato di un sol passo. Possiamo lodare il Signore per questo, perché lui ha avuto il coraggio di portare fino alla fine questo aspetto della vita del Signore, unico e prezioso. Ed è incredibile. Mi piace molto il versetto 17, sottolineatelo, perché è qualcosa di particolare. La seconda parte, essi mi guardano e mi osservano. In Luca, nel capitolo 23, troverete scritto la stessa cosa, che ai piedi della croce stavano tutti così a guardarlo. Oggi il mondo è rimasto ancora lì. Oggi il mondo è ancora così. Guarda e osserva. Come mai? Che è successo? Chi glielo fa fare di stare lì appeso? Perché il guardare e osservare è la minima parte della nostra vita. Anche io un tempo ho guardato e osservato. Anche io un tempo sono stato uno spettatore della morte del Signore. Ero lì, lo guardavo e lo osservavo. Ma fin quando non entra dentro di me il pensiero di dire: perché è successo questo? Come mai il Signore è arrivato fino a questo punto? Chi l'ha costretto? L'ha costretto l'amore. Ha costretto l'amore per ognuno di noi. L'ha costretto l'amore del Padre per ognuno di noi. Libera l'anima mia, versetto 20. L'unica mia dalla zampa del cane, salvami dalla gola del leone. Tu mi risponderai liberandomi dalle corna dei bufali. Ecco, vediamo come ancora questo colloquio, sin dall'inizio, come la fiducia, la confidenza in Dio era unica. Tant'è vero che dal versetto 22 il Salmo non parla più di sofferenza. Il Salmo non dice più quello che ha patito il Signore. Dal versetto 22, incredibilmente, il Dio mio, perché mi ha abbandonato, si trasforma da un atto di sofferenza a un fatto di vittoria, di gloria eterna. Perché possiamo dirlo? Perché il versetto 22 inizia con una proclamazione. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Non c'è più il dolore, è passato tutto. Il grido è stato dato, l'atto è stato compiuto, ora si passa ad una fase nuova. La fase nuova che abbiamo letto all'inizio con Franco, nel libro di Tito, perché il Signore qui ha compiuto la rigenerazione, ha compiuto l'atto di salvezza che oggi appartiene ad uno di noi. E E cosa ci è rimasto a noi una volta che abbiamo accettato questo da parte di Dio? Come siamo stati costituiti da Dio? Degli adoratori, in primis, e poi anche dei servitori. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, io ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete l'Eterno, lodatelo, glorificatelo voi tutta la progenie di Giacobbe e voi tutta la progenie di Israele, abbiate timore di lui, poiché egli non ha spezzata né disdegnata l'afflizione dell'afflitto e non ha nascosto la sua faccia da lui, ma quando ha gridato a lui e l'ha esudito, tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Dov'è il grido che in apparenza era di sconfitta? Dov'è quel Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non c'è più. Non c'è più. Versetto 24. Poiché egli non ha sprezzata, disdegnata l'afflizione dell'afflitto. Profondo, vero? Non posso commentarlo perché dice tutto questo versetto. E non ha nascosta la sua faccia da lui, ma quando ha gridato, e ha gridato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu l'hai liberato. Allora tu sei la lode nell'assemblea. Guardate cosa ci rivela la lettera agli ebrei, un passo veramente meraviglioso e unico, che sintetizza praticamente l'intero Salmo. 5 da 7 a 10, ebrei 5 da 7 a 10. Sta parlando di Gesù, se leggiamo tutto il capitolo 5 sta anche parlando, diciamo, dell'apparizione di Gesù sotto la forma del sommo sacerdote Melchisedec nell'Antico Testamento. Vediamo come il Signore riprende in un unico versetto tutto quello che è il suo piano biblico di salvezza. Il quale, nei giorni della sua carne, avendo con gran grida e con lacrime offerto preghiere e supplicazioni a colui che lo poteva salvare dalla morte, ed avendo ottenuto d'essere liberato dal timore, benché fosse figliuolo, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Sta parlando di Gesù, di quello che lui ha sofferto, di come lui ha sofferto. Ma voglio sottolineare un aspetto. L'aspetto è: ottenuto d'essere liberato dal timore, benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Allora comprendiamo bene lo scritto che troviamo nel versetto 24. Poiché egli non ha spezzata né disdegnata l'afflizione dell'afflitto. Perché? Perché il Signore stava ubbidendo al Padre. Questa era la condizione posta sin dai tempi, come abbiamo detto, che era già scritto, che l'avrebbe sofferto. Ma perché? Perché doveva ubbidire al Padre. Perché il Padre aveva stabilito che le cose dovevano essere fatte così. E il Signore non si è ritirato, ma ha sofferto. Però a noi cosa chiede il Signore? Ed essendo stato reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autori di una grande salvezza. Questo è un passo che dovrebbe tagliare le gambe, se il Signore permette di aprire gli occhi, a tutti gli uomini religiosi della terra. Perché tutti hanno l'apparenza di dire sono cristiano, questo vale anche per ognuno di noi, ma quando diventa autore di una grande salvezza per ognuno di noi? Quando noi gli ubbidiamo. La medesima ubbidienza che il Signore ha avuto per il Padre la chiede anche a noi. Un atto di fede e di ubbidienza. Come facciamo a dimostrare agli altri che la parola di Dio vive in noi? Che noi viviamo per mezzo della parola di Dio, posso dire così? Per mezzo dell'ubbidienza. E questo cosa diventa? Una grande salvezza. A gloria di chi? A gloria del Signore. E qual è il compito che poi il Signore ci affida, che noi tutti conosciamo? Versetto 31, perché gli altri versetti dicono la stessa cosa, ma poi il versetto 31, diciamo, è la sintesi. Essi verranno e proclameranno la sua giustizia, e al popolo che nascerà dirà come egli ha operato. Ci parla della testimonianza che Gesù, gli apostoli e i credenti di ogni tempo hanno avuto fino ad oggi. E noi oggi stiamo facendo la stessa opera, nell'ubbidienza e nella fede del Signore. Allora, è stato un inno di sconfitta o di vittoria? È stato l'inno di vittoria più grande che l'umanità potesse avere. È stato fatto in quel modo? Sì, perché Dio l'ha voluto così e Gesù ha dimostrato che si può ubbidire a Dio e si deve ubbidire a Dio, perché questo è sinonimo di una grande salvezza. E noi oggi con questi simboli abbiamo ricordato tutti questi aspetti, la sua sofferenza, la sua risurrezione e la sua vittoria sul peccato e sulla morte. Lodiamo il Signore e glorifichiamolo ogni giorno della nostra vita. Amen.
Passiamo qualche momento in adorazione prima che passino i simboli. Signore Dio Onnipotente, noi vogliamo